Shalom cari amici, siamo arrivati alla seconda lezione delle regole di Bishul di Shabbat, ovvero delle regole di cucinare di Shabbat. Stiamo parlando del capitolo Shin Yud Chet 318. Il capitolo inizia a dire la seguente halakha che io vi citerò e poi continueremo dall'argomento che ci siamo fermati dopo l'ultima lezione, quando abbiamo parlato delle regole, delle fondamenta del Bishul di Shabbat, ovvero dei vari livelli di calore, di Kli Rishon, Kli Sheni, eccetera, che abbiamo parlato nella scorsa lezione. Allora, per quanto riguarda il discorso di cucinare di Shabbat, bisogna citare questa halakha che vi dicevo prima, che non è legata solamente al cucinare, ma viene riportata a proposito di cucinare, ovvero se uno cucina di Shabbat volontariamente, lui non ha diritto di godere di questo piatto che ha cucinato mai, né durante questo Shabbat né dopo Shabbat. Mentre gli altri possono mangiare da questo piatto cucinato dopo Shabbat, durante Shabbat non hanno permesso di godere, chi ha cucinato per se stesso volontariamente gli è vietato di utilizzare o usufruire questo piatto per sempre, cioè per lui gli sarà per sempre vietato godere di questa pietanza che è stata cucinata durante Shabbat. Questo se è stato fatto volontariamente. Se invece è stato fatto involontariamente, allora in questo caso sia la persona che l'ha cucinato, sia le altre persone non possono godere di questo piatto durante Shabbat, ma bisogna aspettare fino a dopo Shabbat. Se uno invece ha cucinato involontariamente, allora sia lui che le altre persone potranno usufruire, godere di questa pietanza dopo Shabbat, ma non durante Shabbat. Praticamente, se lui l'ha fatto volontariamente, lui non potrà mai godere di questo piatto. Se invece lui l'ha fatto involontariamente, allora sia lui che gli altri potranno mangiare questi biscotti, questo piatto, dopo Shabbat. Subito dopo Shabbat. Nel caso invece un non ebreo abbia fatto questo piatto, uno non ebreo ha cucinato qualcosa di Shabbat, allora una persona può mangiare di questo di Shabbat o no? La risposta ovviamente è no, non si può godere di una cosa che è stata cucinata di Shabbat, anche se chi l'ha cucinata poteva cucinarla perché non era un ebreo, comunque i rabbini hanno vietato di godere da questa cosa perché dopo c'è il rischio che lui va a dire a qualcuno, a un non ebreo, cucinami questo, fammi quello, fammi quell'altro, e dopo Shabbat non ha più valore, perché uno dice a un non ebreo di fare tutto, e allora non è più una cosa rispettabile per il giorno santo. Molti potrebbero chiedersi allora il famoso Shabbos Goy, che viene chiamato così nei paesi dell'Europa dell'Est, il Goy di Shabbat che viene a accenderti la luce di Shabbat, viene a farti le cose di Shabbat, in quale contesto può essere chiamato? E in questo caso parleremo di questo argomento molto a fondo. Comunque, il discorso che un non ebreo possa fare qualcosa di Shabbat, questo non si riferisce al cucinare. Per l'esattezza, se vogliamo dire, questo permesso di usufruire da un'azione fatta da un non ebreo si riferisce solamente a un'azione che è vietata dai Chachamim, dai rabbini. Ma un'azione vietata dalla Torah, nella maggior parte dei casi non si può usufruire e utilizzare durante Shabbat, bisogna aspettare solamente dopo Shabbat. Ci sono delle eccezioni, se una persona si trova in un posto pubblico come una sinagoga, allora lì si può. Una volta c'era capitato che abbiamo acceso durante Kippur la luce perché si era spenta, era saltata la sicurezza, allora abbiamo dovuto, era tutto buio, allora al tempio, però in un posto pubblico, in un tempio è diverso. Oppure c'è un'altra differenza quando si tratta di casi in cui ci sono dei malati, allora quando ci sono dei malati in quel caso si può facilitare. Per questo c'è scritto che si può accendere il riscaldamento di Shabbat, anche se questo è un vietato minatore a fare questa azione, ma comunque si può fare per via del fatto che il riscaldamento, chi sta al freddo come ammalato, e se c'è un ammalato si può anche fare un'azione vietata dalla Torah. Comunque, a parte questi casi particolari in cui se c'è un malato oppure se è un posto pubblico di Shabbat, uno non può godere da un'azione che un non ebreo ha fatto. Per questa ragione, se un non ebreo ha fatto un caffè di Shabbat, non si può bere. Se ha fatto un tè di Shabbat, non si può bere neanche. L'unica cosa, bisogna aspettare fino a Mosse Shabbat. E non credo che valga la pena aspettare che un caffè fino a dopo Shabbat. È meglio farselo uno nuovo dopo Shabbat. Per questo, tutto ciò che è stato fatto di Shabbat da un non ebreo, bisogna aspettare che finisca lo Shabbat. C'è una differenza però, che se un ebreo ha fatto un'azione vietata di Shabbat, quando finisce lo Shabbat si può godere di questa azione immediatamente. Proprio allo scadere del Shabbat si può subito godere di questa azione. Mentre se un'azione è stata fatta da un non ebreo durante Shabbat, bisogna aspettare Mosè Shabbat il tempo che ci vuole fare questa azione. Perché? Se no c'è il rischio che uno andrà da un non ebreo a dirgli: mi puoi per favore fare questa azione durante Shabbat? E quello lì, facendo questa azione, lui guadagnerà quella ora, quella due ore che ci vuole per fare questa azione dopo Shabbat. Allora lui, per trovarsela pronta dopo Shabbat, c'è il rischio che gli dirà di farla durante Shabbat. Per questa ragione è vietato non solo di godere da questa azione durante Shabbat, ma anche quando finisce Shabbat, finché non passa il tempo che ci vuole per fare questa azione. Diamo degli esempi. Una persona abita a Milano e lui, diciamo, c'è la zia che non è ebrea, e che lei viene a trovarlo durante lo Shabbat. E lui gli dice: senti, quando tu vieni da Novara, per favore, mi porti giù il mio giaccone che ho tanto freddo? E lei glielo porta durante Shabbat. Adesso lui durante Shabbat non può soffrire di questo giaccone. Finito lo Shabbat, lui vuole uscire, vuole mettersi lo giaccone, no, non può godere neanche dopo lo Shabbat. Deve aspettare il tempo che ci vuole per fare questo viaggio. Se ci vogliono due ore di viaggio, lui deve aspettare dopo Shabbat le due ore che lui ha goduto, in modo che lui non andrà a dire a una persona: mi porti questo oggetto così io posso guadagnare queste due ore. Lui dopo Shabbat aspetta le due ore. Nel caso in cui questo giaccone arriva da Napoli, come direbbe un napoletano, in questo caso bisognerebbe aspettare, non solo le due ore, ma bisognerebbe aspettare almeno una decina di ore, visto che il viaggio da Napoli dura parecchio. E se addirittura uno viene dalla Norvegia e lì ci vogliono qualche giorno di viaggio, allora, in questo caso uno non deve aspettare tutti i giorni che è durato il viaggio, deve solo aspettare il tempo che quella persona ha viaggiato durante Shabbat. Quello lì, per arrivare la domenica Shabbat, ha viaggiato anche il venerdì probabilmente, e lui deve aspettare solamente i giorni di viaggio che sono stati fatti durante dello Shabbat, in modo che lui non gode del viaggio che è stato fatto durante lo Shabbat. Allora, questa è la halakha che abbiamo appena citato, è un po' particolare, perché da questa halakha risulterebbe che se un ebreo ha cucinato di Shabbat, si può godere di questa azione, di questo piatto, pietanza, subito dopo Shabbat. Invece se il piatto è stato cucinato da un non ebreo, dopo Shabbat non si può godere subito, ma bisogna aspettare il tempo che ci vuole per cucinare questo piatto. Cioè, uno potrebbe pensare che se un ebreo l'ha fatto è meno grave di quando un non ebreo l'ha fatto. Cioè un non ebreo è meno grave dell'ebreo. La halakha dice che è l'opposto. Perché? Dov'è la logica? La logica è la seguente. Nessuno si preoccupa del fatto che uno andrà a dire a un ebreo di cucinare un piatto di Shabbat per godere di questo di Shabbat, o anche per godere di questo, per guadagnare il tempo di farlo durante, dopo lo Shabbat. Uno dice a un ebreo: guarda, fammi un piatto di pasta, così come finisce lo Shabbat me lo posso mangiare. No, questo non va bene, nessuno andrà a fare un peccato a un ebreo. Però è rischioso che uno dica a un non ebreo: guarda, se mi cucini un piatto di pasta non mi spiace, così dopo finito lo Shabbat posso subito mangiarlo. Per questa ragione, allora, se un ebreo l'ha fatto, si può consumare subito con la fine dello Shabbat. Se un non ebreo l'ha fatto, bisogna aspettare dopo lo Shabbat il tempo che bisogna fare, il tempo della cottura di questo piatto. Questo vale ad esempio, vi do un esempio pratico, una persona abituata ad andare in gelateria appena finisce lo Shabbat, e di solito gran parte dei gelati sono stati prodotti durante lo Shabbat. Allora, se uno va dal gelataio e vuole mangiarsi il gelato, deve dare il tempo al gelataio di fare quel gelato lì, in modo che lui non goda del gelato che è stato prodotto durante lo Shabbat. Se lui va dal gelataio e mangia due gusti, non un gusto, devi dare al gelataio il tempo di fare quei due gusti. E se ne mangia tre di gusti, dovrebbe dare il tempo di farne quei tre gusti. Siccome, diciamo, ad esempio, un gusto ci vuole più o meno mezz'ora per fare ogni gusto di gelato, allora in teoria uno dice, finito lo Shabbat, bisognerebbe aspettare almeno un'ora, un'ora e mezza se vuole mangiare due o tre gusti. Però non è così netta la cosa, perché se il gelataio ne ha due di gelatiere, allora lui finito il Shabbat può attaccare con due gusti contemporaneamente, o con tre gusti. Per cui potrebbe anche dipendere dal fatto se ci sono, quante gelatiere di produzione ci sono. Questa dovrebbe essere l'alahà, però uno potrebbe lamentarsi: ma come facciamo in estate quando il Shabbat finisce tardi, dobbiamo aspettare un'ora e mezza se vogliamo mangiare tre gusti? Noi ci accontentiamo di un solo gusto. La verità è che si potrebbe dire che nel caso del gelataio si va secondo la maggioranza, ovvero quando qualcuno produce qualcosa di Shabbat, di solito lui fa quella cosa lì per la maggioranza. Ad esempio, se uno vuole viaggiare su un autobus di Shabbat, non che sia permesso, ma il Chatam Sofer scrive che quando lui in Ungheria, 200 anni fa, lui con difficoltà doveva vietare alla gente di viaggiare su un mezzo pubblico, perché comunque il mezzo pubblico viaggiava per la maggioranza non erano ebrei, in teoria non ci sarebbe nessun divieto, a parte quello del trasporto del biglietto o non so che cosa, se uno trova una soluzione per portarsi una tessera o qualcosa, in teoria potrebbe anche viaggiare, però l'hanno vietato. Lui dice vietato, ma comunque non è un divieto così evidente. Perché? Perché il mezzo pubblico viaggia per la maggioranza. Mentre se uno prende un taxi, il taxi viaggia per quella persona per cui il non ebreo sta guidando per te, e quello è severamente vietato, quando un mezzo pubblico viaggia per la maggioranza. Questo potrebbe valere, questo discorso, anche per un gelataio. Un gelataio che produce gelati durante lo Shabbat lo fa per la maggioranza. Siccome la maggioranza dei suoi clienti sicuramente non sono ebrei, perché qua non siamo a Brooklyn, oppure a Los Angeles, ma siamo in luoghi dove la maggioranza non sono ebrei, e la maggioranza dei suoi clienti non lo sono, per cui lui produce per la maggioranza che non è ebrea, per cui in teoria, finito lo Shabbat, lui, un ebreo, potrebbe godere, perché probabilmente questo è stato fatto per la maggioranza. Comunque, se uno aspetta almeno il tempo di fare un gusto, così per uscire dal dubbio, è meglio. Allora, detto questo, noi adesso stiamo parlando sempre di cucinare Shabbat, ma in realtà tutte queste cose che sto dicendo adesso non c'entrano solo con cucinare, ma c'entrano con tutte le regole dello Shabbat. Solo che queste regole sono riportate all'inizio del capitolo 318, dove si parla di cucinare, perché di solito il classico caso che uno usufruisce di un'azione che un non ebreo ha fatto, di solito si tratta di cucinare, Per questo il problema diciamo, più evidente può capitare nel caso di cucinare. Allora, una persona non può dire a un non ebreo di fare qualcosa durante lo Shabbat, e se glielo dice di fare, oppure se quello lo fa senza che lui gliel'ha chiesto, ma lo fa di conto suo, ma per fare un favore all'ebreo, allora l'ebreo non può godere di questa azione anche quando è finito lo Shabbat, fino a che non passa il tempo che ci voleva per fare quella cosa lì. Invece, se un ebreo ha fatto un'azione vietata di Shabbat, come finisce lo Shabbat, uno può godere di questa azione. Classico esempio, uno può capitare che esca dal tempio e c'è qualcuno che gli offre un passaggio in macchina. E questo qualcuno non è le solite persone che vengono venerdì pomeriggio al tempio, lasciano la macchina per poi prenderla dopo Shabbat. Ma è uno che magari venerdì sera non era venuto in tempio, per cui non aveva la macchina da prima dello Shabbat ed è venuto durante il Shabbat. Adesso, se uno prende un passaggio, lui gode del fatto che l'ebreo è venuto durante il Shabbat in macchina. E uno non deve godere di un divieto che un ebreo ha fatto, di una verà. Come mai allora uno può usufruire e farsi dare un passaggio? La risposta è che l'ebreo che è venuto in macchina durante il Shabbat è venuto per conto suo e per il suo interesse e per la sua comodità. Non per fare un favore a un'altra persona e dargli un passaggio dopo lo Shabbat. Questo concetto viene riportato nell'Halakha, che noi non abbiamo paura che un ebreo verrà in macchina di Shabbat per fare un favore per accompagnare un altro dopo lo Shabbat. Questo non ci preoccupa. Noi abbiamo paura che un non ebreo venga durante lo Shabbat in macchina, perché uno per dire, in modo che questo faccia un favore a un altro ebreo, ma che un ebreo venga a fare un divieto, o che uno dica a un ebreo di fare un divieto, no, nessuno farà una cosa del genere. Per questo, il divieto fatto da un non ebreo è più vietato e più severo di quello che è stato fatto da un ebreo. Perché l'ebreo, appunto, non farà mai un divieto per un'altra persona. Allora, per concludere questo discorso, possiamo dire che questo non vale solo per cucinare, ma per qualsiasi altra melachah, azione, vietata di Shabbat, che sia, potrebbe essere anche fare un abito, cucire un abito, lavare un abito, qualsiasi cosa che è vietata di Shabbat, se è stata fatta da un non ebreo, non si può comunque godere di Shabbat, bisogna aspettare fino a dopo Shabbat il tempo di fare quell'azione lì. Così, questo argomento appunto si riferisce a qualsiasi melacha, a qualsiasi divieto dello Shabbat. Il criterio è questo, che se uno l'ha fatto involontariamente, deve aspettare fino a dopo Shabbat. Se l'ha fatto volontariamente non potrà mai godere. Se l'ha fatto un goy, deve aspettare fino a dopo Shabbat il tempo che ci vuole per fare questa cosa qua, il tempo di fare questa azione evitata. Allora, se non avete domande, basta, io procedo all'argomento. Torniamo all'argomento che abbiamo iniziato l'altro giorno, il cucinare di Shabbat. Se una persona cucina di Shabbat, abbiamo già detto che è vietato. Cosa succede se uno cucina Beben HaShemashot? Cosa vuol dire Beben HaShemashot? Beben HaShemashot è il tempo, è l'asso di tempo che tra il tramonto del sole e l'uscita delle stelle. Si chiama Beben HaShemashot, ovvero tra i due soli. Perché tra i due soli? Perché la luna è paragonata a un sole. All'origine anche la luna era un sole. Poi, il sole è tramontato, la luna, le stelle non sono ancora uscite, è un periodo di intermezzo, intermediario, in cui Shabbat è già iniziato, perché Shabbat inizia col tramonto. Però non è già no, ancora notte e ci sono delle facilitazioni, una delle quali è la seguente, che se una persona, durante Ben HaShemashot, ha cucinato qualcosa, o un non ebreo ha cucinato qualcosa, allora a posteriori, bediavad, si può godere di questo piatto cucinato, anche se è vietato severamente fare qualsiasi azione durante Ben HaShemashot, comunque il divieto di godere da un'azione che è stata fatta durante Ben HaShemashot, che è un divieto dei Chachamim non sono stati così rigidi, hanno detto, siccome tu hai fatto questa azione durante Ben HaShemashot, che è vietata, ma Comunque, non ti vietiamo di goderla durante questo Shabbat. Sicuramente, cioè, è vietato farla, assolutamente, ma non è vietato godere di questa azione. Poiché noi abbiamo la regola che dice che ogni volta che c'è un dubbio dei Chachamim, un dubbio di divieto stabilito dai rabbini, questo dubbio si può tendere a facilitare. La regola dice: se c'è un dubbio di un divieto della Torah, bisogna essere severi. Humra. Se c'è un dubbio su un divieto dei rabbini, si può facilitare. Nel nostro caso, il divieto di godere di un'azione fatta di Shabbat è un divieto dei rabbini. Per questa ragione, una persona potrà, siccome i rabbini hanno vietato questo, hanno detto: noi lo vietiamo solo se l'azione è stata fatta durante Shabbat proprio, cioè dopo l'uscita delle stelle. Ma nel periodo del tramonto, allora lì si può facilitare. Per questo un'azione che è stata fatta durante questo periodo, bevena shmashot, come abbiamo detto prima, si può godere durante questo Shabbat. Questo discorso vale anche per quanto riguarda, ad esempio, se uno ha un aiutante non ebrea, che lei magari ha finito di fare una cosa durante bevena shmashot, dopo il tramonto, anche lì c'è scritto che non si può godere di un'azione fatta da un non ebreo durante lo Shabbat, ma se questa azione è stata fatta durante Bevena Shmashot, si può permettere di godere durante lo Shabbat. Sempre per la stessa ragione che Hachamim in questo caso non sono stati così severi.
Domanda.
Allora, per chiarire meglio, Edo ci ha chiesto la domanda se questo, anche se è volontario, questa facilitazione di Ben HaShemashot, del lasso di tempo tra il tramonto e l'uscita delle stelle, questa facilitazione anche se è stata fatta volontariamente. Ebbene, è scritto chiaramente che anche se uno volontariamente ha fatto questa azione durante questo lasso di tempo, comunque si può godere durante lo Shabbat di questo che è stato cucinato. Il caso in cui Edom ha chiesto che uno ha dimenticato qualcosa sul fuoco, questo qui non è neanche un divieto della Torah. Perché se uno ha preso una pentola, messa sul fuoco prima che entrasse lo Shabbat, e questo continua a cucinarsi durante lo Shabbat, non c'è neanche un vero divieto, cioè lui non sta cucinando lui perché lui l'ha già messo sul fuoco prima, come uno che mette il cholent sulla plata durante lo Shabbat e si cucina durante lo Shabbat, non è un divieto fare questo. Come uno nel momento che l'ha lasciato sul fuoco, sulla plata, e va avanti, va bene che il fuoco non è la plata perché uno lo vede, il fuoco non è così, però non è una cosa che è vietata dalla Torah. Il discorso della plata, che non si bisogna vedere il fuoco, è una cosa che Chachamim hanno stabilito in modo che uno che non vede il fuoco è meglio, non gli sembra molto cucinare, ma non è una cosa che proprio cambia moltissimo. Per cui in questo caso direi che anche se uno ha dimenticato sulla pentola, sul fuoco, sul gas, un piatto, una pentola da una pietanza, può tranquillamente toglierla dal fuoco, in teoria anche durante Shabbat, non solo.
Non può spegnere il fuoco
No, spegnere il fuoco no.
neanche in quel momento.
No. Cioè, se vuoi farlo, la pentola non diventa vietata, però non si può spegnere il fuoco. Dovrebbe chiamare un non ebreo e chiedergli di spegnere il fuoco per evitare che c'è il rischio che rimanga il fuoco acceso, eccetera. Però non c'è un divieto, diciamo, cioè togliere la pentola o cucinare non c'è, c'è il problema di spegnere al massimo. Una piccola così premessa generica: in queste lezioni noi non entriamo nell'approfondire il valore dello Shabbat, la bellezza dello Shabbat, il significato profondo, mistico, spirituale, eccetera. Noi stiamo facendo qui una lezione molto molto terra a terra, secca, senza troppi approfondimenti, senza lasciando un po' in disparte il lato spirituale dello Shabbat. Per cui che sia chiaro che è una lezione con un target molto particolare: chi vuole riavvicinarsi, chi vuole osservare lo Shabbat, chi vuole fare la conversione, eccetera, come abbiamo già spiegato. Per chi volesse invece iniziare a de vorrebbe decidere se osservare lo Shabbat e vuole approfondire il tema dello Shabbat, allora non è questa lezione idonea. Uno dovrebbe prima studiare, capire il significato, il valore spirituale e così via. Abbiamo anche pubblicato dei testi in merito di questo. come quello, come il libro dello Shabbat del Kaplan, del Rav Kaplan, un rabbino che spiega il significato del spirituale dello Shabbat, ma che non c'entra con le azioni che noi stiamo facendo. Le nostre sono azioni proprio tecniche, secche, proprio senza anche troppi approfondimenti, per cui sono rivolte a un target molto particolare. Allora, se una persona, adesso vi dico una halakha molto 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 particolare, io cerco di scartare le halakhot molto, diciamo, molto dettagliate, però per darvi una visione abbastanza completa, delle volte ogni tanto ne cito qualcheduna. Questa è una delle quali. Allora, una persona che ha cucinato di Shabbat un piatto, ha fatto ad esempio, si è fatto un tè di Shabbat, oppure non era religioso, non osservava Shabbat, per cui cucinava di Shabbat, faceva il tè, faceva il caffè e cucinava. Poi a un certo punto dice, ah, adesso voglio diventare osservante di Shabbat, cosa faccio? Vabbè, ormai quello che ho cucinato, però c'è un problema delle pentole, perché siccome la pentola assorbe tutto ciò con la quale, nella quale è stato cucinato, e siccome quello che è stato cucinato di Shabbat è vietato alla persona che l'ha cucinato per sempre, allora questa pentola ha assorbito del cibo che la persona che l'ha cucinato lui non può mangiare mai, per cui in teoria questa persona non potrebbe cucinare in questa pentola mai, dopo Shabbat, finché non farà la gala, finché non farà la kasherizzazione. Questa halakha viene riportata giù dal Ben Ishchai, e Ben Ishchai dice che in effetti se questa persona vorrà cucinare in questa pentola dovrà fare la kasherizzazione. Non è che ci vuole più di tanto, la gala basta mettere, riempire ad acqua bollente, farla bollire, pulirla bene, eccetera. Bisogna fare una kasherizzazione, poi ci sono un po' di dettagli, ma diciamo gran linea è questo. Però altri poskim, per chi non lo sa, posek è un rabbino che fissa l'alaha, stabilisce l'alaha. Ci sono dei rabbini che sono dei talmudisti, ci sono dei rabbini che sono dei pashtanim che studiano la Bibbia, e ci sono dei rabbini che fissano, stabiliscono l'alaha. Come nel campo medico ci sono le specializzazioni, allora anche nel campo, diciamo, studio rabbinico, alaha, ci sono le specializzazioni, è un posek è quello che stabilisce l'alaha. Allora, un altro posek dice che in realtà questa pentola non ha nessun problema, può essere utilizzata anche dopo Shabbat e non bisogna kasherizzarla. Se si vuole kasherizzarla è meglio, ma non è necessario. Per quale ragione? Perché si viene spiegato che il fatto che questo cibo è vietato per sempre a lui è un divieto che i Chachamim hanno detto a proposito del cibo. Ma i Chachamim non sono stati così severi a dire che anche la pentola che è stata cotta con questo cibo che deve essere visitata per sempre. Per questa ragione troviamo una divergenza di opinioni, e se uno può kasherizzare sicuramente è meglio, ma comunque non è così severo che se uno non ha kasherizzato è vietato. Comunque questo problema è solo per la persona, perché per gli altri non è un problema quello che ha assorbito, perché gli altri potevano mangiare questo cibo dopo Shabbat. Solo la persona non poteva godere di questo cibo, per cui bisognerebbe kasherizzare la pentola solo per se stesso, ma non se lui invita delle altre persone e cucina da mangiare a loro. Perché gli altri, appunto, abbiamo detto prima, non hanno nessun problema di questo genere. Io dico comunque una piccola parentesi, che se una persona non osserva lo Shabbat, probabilmente non osserva neanche la kashrut. E probabilmente bisogna comunque kasherizzare una pentola, perché probabilmente ci ha messo dentro involontariamente qualche ingrediente non kasher. Basta ben poco per rendere una pentola non kasher. Io ho kasherizzato diverse cucine, ho sempre detto, kasherizzare la cucina non è così difficile, è più difficile mantenere una cucina kasher, come dicono i dietologhi. Dimagrire non è così difficile, è più difficile rimanere magri. Perché una volta che una persona è dimagrito, per una o due settimane non mangia carboidrati e dimagrisce. Poi finisce la dieta, tac, torna di nuovo a riempirsi di roba che è zuccheri e farinaci e di nuovo ingrassa. Più difficile mantenersi in linea che dimagrire. È più difficile mantenere la cucina kasher che kasherizzare la cucina. Basterebbe, per esempio, aver usato dell'aceto, che l'aceto viene dal vino, che è vietato, E uno potrebbe dire, ma l'aceto cosa ha di problema? L'aceto, kasher, viene dal vino, invece no, l'aceto è severamente vietato. E così di queste cose qua ce ne sono tante tante, e con facilità uno può rischiare di sbagliare, per questa ragione bisogna kasherizzare sempre, cioè uno che non osservava Shabbat sicuramente non era così severo nell'alimentazione e probabilmente deve comunque kasherizzare le pentole comunque, per cui non credo che sia un grandissimo problema questo. Se uno durante lo Shabbat ha preso delle uova e le ha messe nel piatto, nella pentola, con la loro buccia durante lo Shabbat. Queste uova si sono cucinate durante lo Shabbat. Ovviamente queste uova non possono essere mangiate durante lo Shabbat. Allora c'è una halakha che dice così. Anche se la pentola è stata cucinata prima dello Shabbat e io ho messo delle uova dentro la pentola durante lo Shabbat e queste uova cucinando dentro la pentola hanno dato un gusto alla pentola di Shabbat, perché sappiamo che le uova che si trovano dentro il cholent danno un po' di gusto al cholent, quelli che mettono apposta le uova durante nello cholent, allora la halakha dice che anche se io godo del gusto che delle uova che io ho dentro la pentola di Shabbat, che io ho cucinato durante Shabbat, comunque io posso mangiare questa pentola, questo Shabbat, che la pentola è stata cucinata prima dello Shabbat. Per cui io posso mangiare il cholent, ma non posso mangiare le uova, anche se io usufruisco e ho un piacere del gusto delle uova che si trovano dentro la pentola. Per essere più chiari, il concetto è molto semplice. Io ho un piatto cucinato prima dello Shabbat.
Il cholent.
Okay. Arriva venerdì sera e dico, oh, mi sono dimenticato di mettere le uova dentro lo cholent, che le uova dentro il cholent danno un gusto prelibato al cholent. Ci sono alcuni che non riescono a mangiarsi. Allora cosa fanno? Vanno a mettere le uova dentro il cholent di Shabbat. Lo fanno apposta, lo fanno non apposta, non lo sappiamo. Diciamo che l'hanno fatta o apposta o non apposta. Fatto questo, si rendono conto di aver sbagliato, allora diciamo che siccome l'uovo è stato cucinato durante Shabbat, non si può mangiare né durante Shabbat, né dopo lo Shabbat, chi l'ha cucinato non può mangiare neanche dopo lo Shabbat, se lui l'ha fatto apposta, se lui l'ha fatto non apposta, può sì mangiarlo dopo lo Shabbat. Comunque, lui diceva bene, non lo mangio, ok, ho sbagliato, scusa, non lo sapevo. Qui serve il cholent a tavola e questo cholent c'è tutto il gusto dell'uovo. Allora uno potrebbe dirsi, ma un attimo, è vero che noi non mangiamo l'uovo, ma comunque mangiamo il gusto, godiamo, abbiamo piacere del gusto del divieto dell'uovo che è stato cucinato nella pentola. E potevo pensare che non posso mangiare neanche il resto del cholent perché io godrò del fatto che ho cucinato questo uovo durante lo Shabbat. Viene la halakha e dice no, noi non vietiamo così tanto. Se hai cucinato prima il cholent ed è kasher per Shabbat, anche se c'è dentro il gusto dell'uovo, va bene lo stesso.
Okay.
Chiaro? A questo punto direi di riprendere un attimo l'argomento e continuare l'argomento che abbiamo parlato l'altra lezione, la prima lezione, in cui abbiamo parlato del fatto delle regole principali del cucinare di Shabbat. Abbiamo parlato di Kli Rishon, di Kli Sheni, di Kli Shlishi, eccetera. Adesso oggi volevo parlare di un nuovo argomento. Oggi volevo mettere in evidenza la differenza tra i liquidi e i solidi. Allora, prima di dirvi io la differenza, vi chiedo a voi, vediamo cosa dice la vostra logica. Allora, noi sappiamo che di Shabbat uno non può cucinare, ok? Uno non può prendere una pentola, metterla sul fuoco di Shabbat. Perché lui sta cucinando di Shabbat. Adesso noi vogliamo parlare un attimo di uno dei casi più, diciamo, che capitano di Shabbat. Una persona non vuole cucinare di Shabbat, ma vuole riscaldare un piatto che è già cucinato di Shabbat, prima di Shabbat. Allora, se un piatto è già cucinato prima, uno lo vuole prendere e riscaldare. La halakha dice che una cosa che è già cucinata in teoria non ha più problemi perché è già cucinata, non è che continua a cucinare. Qui la sto solo riscaldando, e riscaldare non è cucinare, la Torah mi ha vietato di cucinare di Shabbat, non di riscaldare. Allora io posso di Shabbat mettere sulla plata un piatto che è già cucinato o no, se io non lo sto cucinando? In teoria sì, ma in pratica non è così semplice. Adesso vedremo che c'è una differenza tra solidi e liquidi. E prima di dirvi io la differenza, vorrei sentire da voi cosa ne pensate. Secondo voi è più logico di rimettere sulla plata un piatto cucinato che è liquido o un piatto cucinato che è solido? Vediamo cosa mi dite.
La pinna dice sì, liquido continuo con la plata.
Allora, diciamo che qua tutti quanti, sia i nostri utenti di reali e sia quelli virtuali, hanno dato la giusta risposta, che un cibo solido, una volta che è stato cucinato, se viene messo di nuovo sul fuoco, si carbonizza, si brucia e non viene più, diciamo, cucinato. Per cui se uno mette sul fuoco un piatto secco, lui non sta cucinando, ma sta solo riscaldando questo piatto. Mentre invece se uno mette sulla plata un piatto liquido, un brodo, noi sappiamo che il liquido, fin quando lo mettiamo sul fuoco, continua a bollire, a cuocere, a trasformarsi. Uno fa un brodo, una zuppa di, non so, di pollo, e la mette sul fuoco per un'ora, non ha lo stesso gusto di quando la mette sul fuoco per 2 ore, e così non è lo stesso gusto se la mette per 3 ore. Perché più bolle e più prende gusto l'acqua, più diventa saporita. Per cui, le cose liquide, se le rimettiamo sul fuoco, dopo, anche se sono state già cucinate, continuano a cucinarsi, a trasformarsi, eccetera. Ed è vietato fare questo durante lo Shabbat. Le cose solide, invece, una volta cucinate, non si cucinano più, anzi, rischiano di rovinarsi, e allora si potrebbero, usiamo condizionale, mettere sulla plata durante lo Shabbat. Perché dico condizionale? Perché in realtà questa halakha, anche se è abbastanza logica, non è accettata da tutti quanti, è accettata dai Shulchan Aruch, gli sfaraditi tengono così, mentre secondo gli Ashkenaziti e secondo anche la Gemara Zaken, il primo Rebbe di Lubavitch che segue Ramah, che di solito, dicono che è vietato rimettere sulla plata anche qualcosa che è liquido e che è solido, scusatemi. Mentre il solido, secondo gli Sfaraditi, si può mettere, secondo Ramah non si può mettere sulla pentola qualcosa che è solido. Allora qui abbiamo una divergenza di opinioni. Ricordiamoci che c'è la possibilità di mettere sul fuoco, sulla plata, riscaldare qualcosa che è solido, ma non qualcosa che è liquido. Adesso vediamo cosa vuol dire solido e cosa vuol dire liquido. Se avete intanto delle domande, chiedetemi pure. Allora, vediamo di capire un attimo. Una persona che ha nella pentola del liquido che lui usa per trasmettere il calore. Cioè uno non è che ha fatto un brodo, che lui gode del fatto che l'acqua si riscaldi per riscaldare i piselli. Lui vuole solo i piselli caldi, però i piselli caldi devono essere messi dentro l'acqua. Allora lui riscalda la pentola con l'acqua dentro per riscaldare i piselli, non per riscaldare l'acqua. Allora, si può mettere questa pentola sul fuoco secondo i sfaraditi di Shabbat, che permettono di riscaldare o di qualcosa che è solido, mentre qui c'è del liquido. Stiamo parlando ovviamente che i piselli sono già stati cotti prima dello Shabbat. Allora, la risposta è semplice. Siccome l'acqua che si trova dentro la pentola verrà riscaldata, e sappiamo che noi non possiamo riscaldare dell'acqua di Shabbat, perché noi stiamo trasformando l'acqua da uno stato freddo a uno stato caldo, mentre il solido, quando tu lo cucini, dopo che è stato cotto, non lo trasformi più, mentre invece il liquido, ogni volta che si raffredda, quando lo riscaldi di nuovo, diventa di nuovo caldo, poi si raffredda, poi di nuovo lo trasformi di nuovo, per cui nel liquido c'è una trasformazione ogni volta che lo riscaldi. Nel solido, una volta che è trasformato, finito, rimane così come l'hai trasformato, non torna a essere come prima, non si raffredda come l'ha, cioè, anche quando si raffredda, però rimane nello stato di essere di cucinato. Per cui la pentola con dentro i piselli, siccome hanno dentro l'acqua, e mettendola sul fuoco l'acqua si riscalda, io non posso riscaldare l'acqua, anche se non ho piacere e godura di quest'acqua che si riscalda, perché io voglio i piselli caldi, però io indirettamente riscaldo anche l'acqua e la trasformo anche l'acqua. Per cui questo è sicuramente evitato di sciaparlo. Qua ci dicono, ci ricordano che giustamente se uno mette sulla plata una pentola con dentro dell'acqua, con dentro i piselli prima dello Shabbat, sicuramente quello non è un problema, perché fin quando uno ha già fatto tutto prima dello Shabbat, quello non è un problema. Il problema è quando uno mette durante lo Shabbat sulla pentola o sulla plata o nel forno, eccetera. Adesso tornando invece all'argomento della minestra, parliamo ad esempio di casi, andiamo un attimo per esclusione. Una persona, uno ha un piatto di pollo arrosto, dove c'è dentro sotto c'è un po' di liquido, un po' di olio, perché non c'è pollo arrosto senza un po' di olio. Questo strato liquido di olio di qualche millimetro è considerato solido o liquido? Allora, secondo tutti i poskim sfaraditi, dicono che questo è considerato solido, perché il piatto è un piatto secco, è un pollo arrosto. Il fatto che ci sia un po' di liquido in basso, questo non lo fa diventare un piatto liquido. Questo secondo la maggioranza delle opinioni, o quasi tutte le opinioni, così diceva Mordechai Eliyahu, eccetera, che mi aveva detto quando lui, una volta quando era qua a Milano, le avevo chiesto questa domanda. Invece ci sono delle opinioni che dicono che anche un piatto che è liquido ma denso, molto denso, come il classico goulash che fanno i persiani, che mettono sul riso, dice sul riso, è un piatto che è che è bello denso, dove c'è dentro, diciamo, fagioli, eccetera, non è una minestra liquida, ma è un brodo pesante, cioè molto, molto solido, più che liquido. Secondo molte opinioni, anche questo è permesso di mettere Shabbat sulla pentola per riscaldare, perché comunque lui è già stato cotto, questo piatto. Su questo invece tipo di piatto non è così semplice, non tutti sono d'accordo, perché appunto Ramon de Chaidiao dice che questo tipo di piatto è considerato liquido, non è più solido, e questo è evitato di mettere sulla pentola di Shabbat. E allora per questa ragione bisogna fare attenzione di non entrare in questo dubbio e di evitare di mettere un piatto che è troppo liquido, cioè una zuppa densa, anche se si potrebbe trovare la pila per metterla sulla riscaldare sulla Shabbat, è meglio evitare. È meglio che uno la mette prima dello Shabbat sul fuoco, ci mette tanta acqua e così lui la può cucinare di Shabbat. Vi dico che ci sono anche dei trucchi, come abbiamo detto l'altra volta, dei trucchi, dove uno potrebbe riscaldare mettendo tipo una pentola sopra un'altra pentola, oppure uno potrebbe anche usufruire di altri tipi di vantaggi e di, diciamo, facilitazioni. Un esempio potrebbe essere il seguente: una persona mette una pentola sul fuoco prima dello Shabbat, però lui non può lasciarla sul fuoco tutto lo Shabbat perché evaporerà molto, per esempio. Allora uno potrebbe trovare una soluzione tipo di metterla non in mezzo alla plata, ma sul lato della plata, dove lì c'è un calore, ma non è un calore così forte. È un calore più che riscalda, che più che cucina. Facendo questo, uno potrebbe trovare una soluzione di mettere dei piatti, in modo che lui avrà del cibo caldo durante il Shabbat, non deve mangiare qualcosa di freddo, e così non rischia di rovinarsi Shabbat Kodesh, il gusto del Shabbat Kodesh, della santità dello Shabbat. E mettendolo da lato, non deve neanche riempire la pentola con tanti liquidi, perché non ci sarà molto vapore che evaporerà, eccetera. Per cui potrebbe essere una soluzione, diciamo, varia il tipo di piatto. Non tutti i piatti possono sopportare di rimanere sulla plata tutto lo Shabbat. Ma alcuni possono anche, diciamo, ricevere questo tipo di trattamento e essere sulla plata, però non un fuoco troppo forte, allora uno può anche spostarli da lato. Questo potrebbe essere un trucco. Comunque abbiamo detto che uno potrebbe mettere appunto una pentola sopra un'altra pentola, oppure appoggiarla sopra qualcos'altro che non è direttamente sopra il plata, in modo che un po' si riscalda, ma non è un vero, diciamo, calore riscaldato. Ad esempio c'è anche scritto che una persona può riscaldare durante lo Shabbat una pentola mettendola sotto il sole. Uno mette sotto il sole la pentola, questa si riscalda, e di Shabbat non è problematica. Alcuni dicono se si può mettere sulla sabbia, che è calda, alcuni dicono dipende se aumenta il calore, si mantiene il calore. Comunque ci sono diverse casistiche, in cui l'importante appunto è che se è una cosa che è pochissimamente liquida non è un problema, se è molto liquida è un problema. L'ideale sarebbe di uscire dal dubbio e di metterla magari con un po' più acqua, metterla al lato della plata, così non ci sono più problemi. Vediamo un attimo di rispondere alle domande.
Due domande.
Nella scorsa lezione abbiamo detto che uno può mettere una pentola sopra un'altra pentola. Questo però nell'ipotesi in cui la pentola seconda non va a contatto va a contatto con la prima, ma non con quello che è dentro la prima, cioè con
niente bagnomaria.
Cioè, uno potrebbe mettere bagnomaria se l'acqua non va a toccare, magari.
E non può mettere il bagnomaria presuppone che il contenitore dove hai il sugo per la pasta sia immerso nell'acqua.
No, che sia immerso nell'acqua, questo non mi risulta che si possa fare. Se c'è poca acqua e solo il vapore che esce dal quello sotto,
che non è bagnomaria.
Che non è bagnomaria? Scaldato vapore, oppure scaldato dal calore che la pentola ha assorbito dal calore che ha ricevuto dalla plata, si potrebbe facilitare.
Questo mi era sfuggito, ma la seconda domanda.
Per cui la pentola sopra può toccare la pentola che è sotto, che sta sulla plata, ma non può toccare il contenuto che è riscaldato dentro, perché allora diventa una cosa più diretta.
Invece la Yoel chiedeva se.
Abbiamo spiegato l'altra volta, qui ci chiedono se si può mettere un timer sulla plata, lo ripeto di nuovo. Il timer a plata può avere una funzione solamente se uno vuole metterci dentro qualcosa di solido. Allora uno dice spengo la plata così non rimane accesa tutta la notte, risparmio un po' di elettricità, non rischio che un bambino venga a toccare la plata, e per questo tipo di precauzione potrebbe avere un significato. Sicuramente di Yom Tov non c'è nessun problema che uno può mettere la plata un timer durante Yom Tov, che di Yom Tov uno può cucinare. Ma dice a parte che non si può cucinare, se uno mette il timer, comunque cosa ci guadagna? Ci guadagna solamente che ha risparmiato qualche ora di elettricità, ma a parte questo non c'è un vero guadagno, anzi può essere solo un difetto, perché se uno ha messo il chonen sulla plata e la plata si spegne e poi si riaccende, quando si è riaccesa la plata, il sole si è raffreddato e non si può più riscaldare di nuovo. Per cui sicuramente non va bene il timer. Il timer può essere solamente un grande problema, un difetto. Può essere un vantaggio il timer se uno ha cibi solidi, che lui li vuole mettere sulla plata durante lo Shabbat, e allora non ha molto senso che rimane acceso tutta la notte la plata, allora lui la spegne e la riaccende per poi rimettere il piatto solido. Ma a parte questo caso qui, oppure se uno ha un chonen sulla plata, sicuramente il fatto che si spenga crea solo un danno. Ricordiamo anche un'altra domanda che mi hanno chiesto qui, che ci ha chiesto Yoko, se per caso uno può togliere una pentola dalla plata di Shabbat, e sicuramente togliere si può sempre, sia che sia piena, sia che sia vuota, sia qualsiasi tipo di caso. Se una persona non ha più bisogno della pentola sulla plata, la può togliere perché non fa nessun divieto. L'unico problema è cucinare durante lo Shabbat, mettere sulla plata. Ma togliere dalla plata si può sempre in qualsiasi momento, senza nessun problema. Un ultimo argomento breve, perché non voglio entrare in un argomento lungo o complesso, è relativo alla plata di Shabbat. Se una persona si trova in una condizione che non ha una plata, allora volevo spiegare cos'è il vantaggio della plata e come si può sostituire la plata in caso extremis. Il fatto che uno abbia la plata di Shabbat, questo non vuol dire che lui può cucinare di Shabbat, perché il divieto di cucinare è comunque sempre indipendentemente dalla plata. Che vantaggio può avere la plata? Cioè, l'unico vantaggio che ha la plata sono, in essenza, sono due. Uno, che non si vede il fuoco. E i rabbini hanno detto, se uno vede il fuoco durante lo Shabbat, non è molto elegante che lui rimetta una pentola sul fuoco, dove proprio si vede il fuoco in maniera evidente. Allora, per questa ragione, dicono i rabbini, che se uno vuole riscaldare, vuole mettere sul fuoco di Shabbat una pentola prima dello Shabbat, che rimanga durante lo Shabbat, deve essere su un fuoco che è invisibile. Questa è la plata, che uno non vede il fuoco, in modo che non sembra molto che lui sta cucinando, perché il fuoco appunto è nascosto. Se per caso una persona non ha un fuoco, non ha una plata, in teoria uno potrebbe coprire il fuoco, oppure uno ha una piastra elettrica dove non vede comunque il fuoco, allora in questo caso uno potrebbe dire, a me non mi serve la plata, uso la mia piastra elettrica. In effetti potrebbe essere questo, logico. L'unico problema, l'unico secondo problema che c'è, che bisogna risolvere, è quello della manopola. Quando uno ha davanti a sé un fuoco o una fonte di alimentazione di calore che usa per riscaldare del cibo, e c'è una manopola che lui può abbassare o alzare il livello del calore, c'è un rischio che lui, vedendo la pentola che sta bruciando, lui vorrà abbassarlo. Oppure che vedendo che la pentola non ha cucinato abbastanza, lui vorrà alzare questa manopola. Per evitare questo problema, hanno Chachamim hanno detto che l'unico modo come si può, dice Abbat, utilizzare una fonte di calore per riscaldare o per cucinare durante tutta la notte, deve essere un fuoco che non è visibile, e deve essere un fuoco, un calore che non puoi regolare, che rimane sempre stabile come livello di calore. Per questa ragione, se uno vuole sostituire la plata, allora deve trovare una soluzione in cui lui non vede il fuoco, e in quel caso gli va benissimo la piastra elettrica. E seconda cosa, secondo problema da risolvere, deve coprire le manopole che si usano per alzare e abbassare il livello del calore della piastra elettrica. Allora, se uno prende della carta alluminio, carta stagnola, e la mette sulle manopole e le copre, e non vede il fuoco, in questo caso lui non ha problemi di utilizzare anche una piastra elettrica di Shabbat per riscaldare o per mettere sul fuoco durante la notte, perché comunque non è qualcosa che si nota come se lui sta cucinando. Allora, per questa ragione, se una persona vuole proprio in extremis, si è rotta la plata e ha una piastra elettrica, o qualsiasi altra ragione, uno che va in villeggiatura, va in residence, dove non c'è il fuoco ma c'è la piastra elettrica, e vuole usare le Shabbat, facendo questi piccoli accorgimenti, lui può usare questo qua anche durante lo Shabbat. E così arriviamo a capire tante cose. Arriviamo a capire che la plata non è una cosa che puoi fare quello che vuoi. Dipende che cosa stai facendo. E anche il goy che cucina non è che può fare quello che vuoi. Dipende come e quando lo sta cucinando. E così ci sono diverse casistiche con diverse caratteristiche che bisogna fare attenzione. E bisogna ricordarsi che non tutto quello che... non tutto ciò che luccica è oro, non vuol dire che sempre c'è una plata, vuol dire che uno può usare sempre, non vuol dire che uno può dire a un ebreo di far tutto. Purtroppo mi è capitato più volte di vedere ebrei osservanti, ho fatto delle volte un weekend così in un albergo, dove vedevo gli ebrei israeliani che sono religiosi, con la kippah, ma un po' moderni, che ordinavano caffè, ordinavano tè, e diceva tanto questi non sono ebrei, non hanno problemi, e questi cucinavano per loro di Shabbat. Cioè è ridicolo. Per questo voglio chiarire questi dettagli qui in anticipo, perché bisogna essere chiari che non vuol dire che uno non ebreo può far tutto, non vuol dire che sulla plata puoi metterci di tutto. Bisogna seguire attentamente tutte le regole e fare molta attenzione a cosa si fa di Shabbat, perché ogni minima mossa può essere un divieto e Shabbat è molto difficile da osservare. Cari amici, io sono arrivato alla conclusione della lezione vi saluto, vi auguro un buon ascolto, un buon riposo, buona settimana e vi do appuntamento la prossima domenica alle 14 per la lezione di Halachot Shabbat. Mentre questa sera vi ricordo che alle 21.30 c'è la lezione di Del Tanya e qui su Paltalk di Amos Dor. Siete tutti benvenuti e Shalom Shalom.